Previously on Nerdando on Air.
L'ineluttabile Clark Jean, gli amici della chat di Facebook.
The Beach e Beach.
Un gioco.
Perfetto.
Sono. Si chiama Dino Dini.
Potresti andare anche in un dopo serata che ecco. Magari.
No. Prendi tempo perché me ne sono scordato.
Sì. Vediamo cosa non perdere questa settimana.
Ti ho fatto vedere dei film prima che diventasse mainstream!
E io sono contro il mondo, non sono d'accordo con voi mondo.
Noi mangiamo cotolette, se mangiamo tutto vinceremo.
Tra l'altro questa statuetta è alta 33 centimetri.
Di dimensione artistica.
E per il padrino ha mandato sul palco una
testa di cavallo.
Perché abbiamo scelto... Sì, gran bel titolo, tra l'altro. Non l'ho visto.
Meno male che non è tipo Com'era rosa la mia.
Ok.
Ci stanno sabotando.
Voglio dirlo. In diretta dagli studi di Radio Città Pescara... Sta per andare in onda la 15ª puntata di Nerdando Nerd settimanale di informazione nerd. Conduce dall'altra parte del vetro Clack.
E in cabina di regia il nostro problem solver Tenkar.
Non toccate OBS, amici DJ, perché non sapete usarlo.
Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Nerdando Nerd. Come sempre in diretta, come ogni mercoledì, su Radio Città Pescara 97.8, su radiocittapescara.it e in video streaming su twitch.tv/nerdando.com.
Sì.
A carnevale ogni scherzo vale, il titolo di questa puntata. Infatti siamo nel pieno del periodo del carnevale, dei festeggiamenti. Questo weekend in tantissime città italiane si svolgeranno carri e feste.
Feste. Non posso neanche muovermi troppo, se no mi saltano i punti.
Non puoi festeggiare. E per concludersi poi con il martedì grasso, in cui molti di noi parteciperanno a feste in maschera, magari.
Io no.
Però io sì, ce l'ho in programma. Ma non solo carnevale, parleremo anche con l'almanacco del giorno nerd di compleanni e ricorrenze dal mondo nerd. Vi presenteremo le prossime uscite. Ero un po' troppo veloce forse. Poi avremo un intervento telefonico per la rubrica Non puoi non averlo visto.
Forse,
se tutto andrà bene. E concluderemo con una bellissima classifica. A tema, ovviamente.
Molto bella. Ci abbiamo messo un po' per prepararla, ma molto bella.
Siamo soddisfatti.
Tanto.
Ma prima, questi sono i Foo Fighters con Run.
Non toccate OBS. Mi dirò anche tu, Dave. Non toccatelo. Oh no. Esatto. Non toccare OBS. Non toccare OBS.
Everything
E sulle note di Run dei Foo Fighters torniamo a Nerdando Nair in diretta come sempre su Radio Città Pescara, frequenza 97.8, su radiocittapescara.it e in video streaming su twitch.tv/nerdando.com.
Su Twitch grazie a OBS che non va toccato.
Il bello della diretta. Ma è il momento della rubrica più attesa, l'almanacco del giorno nerd.
Ops, aspetta che...
La rifaccio.
Vai.
L'almanacco del giorno nerd. In questa rubrica vi ricordiamo i compleanni che ricorrono questa settimana. E compie per esempio 10 anni questa settimana, è uscito infatti il 19 febbraio del 2010, Shutter Island, film diretto da Martin Scorsese, interpretato da un ricchissimo cast che comprendeva Leonardo DiCaprio nelle vesti del protagonista, e insieme a lui c'erano Mark Ruffalo, Ben Kingsley e Michelle Williams. Il film in realtà è tratto da un romanzo uscito nel 2003 che si chiama L'isola della paura ed è stato scritto da Dennis Lehane. Di che cosa parlava? Due agenti federali, Edward Daniels e Chuck Howell, vengono mandati su Shutter Island, un'isola sperduta che ospita solamente un manicomio criminale, perché devono indagare sulla scomparsa di una paziente. Ovviamente la situazione sarà più complessa di come appare inizialmente, ma non vi rivelo altro perché è veramente un bel film e merita di essere gustato se non l'avete mai visto.
E se non l'avete mai visto, molto male, ma potete recuperarlo, penso che sia, se non sbaglio, su Netflix.
Attualmente è su Netflix, è uno dei maggiori incassi di Martin Scorsese, un bel thriller che tiene col fiato sospeso e ricorda un po' le atmosfere di Hitchcock. Infatti lo stesso Scorsese ha obbligato praticamente tutti gli attori a vedere Vertigo, cioè La donna viste due volte di Alfred Hitchcock, proprio per dargli l'impressione dell'atmosfera che voleva ricreare.
Sai cos'altro compie 10 anni?
Cosa? Sean ha 10 anni.
Sean non lo so in realtà. Cos'è? Da cosa?
Quanto
di cosa si fa? Esatto. Heavy Rain. Se non lo sapete.
Come oggi.
Fra l'altro, esatto. Fuori sta piovendo di brutto. Comunque, cercate innanzitutto un video Heavy Rain Sean, che fa tantissimo ridere perché si sente il protagonista che urla solo Sean. E saprete perché solo vedendo il video, perché c'è un piccolo bug. Comunque sviluppato da Quantic Dream come esclusiva PlayStation, per poi finire in tempi recenti anche su PC grazie allo store di Epic, Heavy Rain è quello che potremmo definire un film interattivo in cui con le nostre scelte possiamo interagire con la trama per arrivare a uno dei molteplici epiloghi finali. È uscito il 18 febbraio del 2010 per PlayStation 3 appunto, e poi è stato rimasterizzato anche per la 4. Il protagonista delle vicende è Ethan Mars, che in seguito a un evento traumatico che non vi dico dovrà ricostruire la sua vita, ma nel corso di questi eventi si ritroverà immischiato anche in un'indagine per omicidio contro un assassino che è stato chiamato alla stampa il killer degli origami, perché appunto lascia degli origami
chissà come mai
in giro.
Strano. Torniamo invece un po' indietro nel tempo per Brasil, che è uscito il 20 febbraio del 1985, quindi domani compirà ben 35 anni. Brasil è diretto da Terry Gilliam, interpretato da Jonathan Pryce, che proprio di recente ha prestato il volto a Papa Francesco nel film Netflix I Due Papi, e da Robert De Niro. Ed è considerato un po' uno dei capisaldi della fantascienza distopica al cinema. Anzi, addirittura l'autore di fantascienza, Harlan Ellison, grande autore appunto tra gli altri del racconto Devo urlare non ho bocca, ha definito Brasil il miglior film di fantascienza mai realizzato.
Tra l'altro c'è anche una bellissima avventura grafica che ha lo stesso titolo.
È vero. E di che cosa parla? Il film si ambienta in un futuro distopico in cui la burocrazia ha preso il sopravvento e, combinata allo spietato cinismo dei potenti, uccide chiunque cerchi di ribellarsi. Quindi atmosfere a metà tra Il processo di Kafka e 1984 di George Orwell. E proprio come omaggio a George Orwell e anche però contemporaneamente a Federico Fellini, Gilliam voleva intitolare il film 1984 e mezzo. Alla fine ha scelto Brasil per via della canzone che ricorre spesso durante il film. Se non l'avete visto e volete recuperarlo, attualmente lo trovate su Amazon Prime Video.
Che molti non usano, usatelo perché c'è tanta roba bella, soprattutto tanti film horror degli anni 80, non male. Il 16 febbraio del 19... il 16 febbraio ha compiuto 30 anni Cabal, che è uscito nel 1990, un film che all'epoca mi inquietò parecchio, però
io non l'ho ancora
avevo
visto.
Meno di 10 anni, quindi ci può stare. Prodotto dalla Morgan Creek Production e scritto e diretto da Clive Barker, infatti comunque il film è tratto anche da un suo romanzo. Il protagonista è Aaron Boone, che praticamente ogni notte viene tormentato da degli incubi ambientati in Midian, una città che ricorda molto le atmosfere lovercraftiane. Se avete letto qualcosa del buon HP sapete di cosa sto parlando. Viene spinto dalla sua ragazza ad andare da uno psicanalista, il dottor Decker, che fra l'altro è interpretato da Cronenberg.
Ah,
proprio il
niente
regista,
meno.
Sì, che in realtà è un serial killer. Ora non vi
nella
dico...
vita intendi?
Nella vita, sì, è un serial killer.
Non l'ho sempre dico... sospettato.
Sì, abbastanza. Non vi dico come va a finire, però vi consiglio di recuperarlo perché è veramente inquietante ed è veramente ben girato. E nel cast c'è anche Doug Bradley, che è Pinhead, il protagonista di Hellraiser, perché
ah,
è molto
ecco.
amico di Barker.
Io non l'ho visto, voglio recuperarlo.
Magari.
Invece 50 tondi tondi proprio oggi per L'uccello dalle piume di cristallo. Uscito nel 1970, diretto da Dario Argento.
Ma anche Argento.
Anche perché è romano, quindi ci può stare. Nonché suo esordio alla regia. E il film è considerato il primo episodio della trilogia degli animali del regista, che poi si sarebbe completata con Il gatto a nove code e Quattro mosche di velluto grigio. È ispirato da un racconto, La statua che urla, di Frederick Brown.
Ah!
Frederick Brown, che tra l'altro è tra i miei autori preferiti di fantascienza, però in questo caso il racconto era un giallo, e anche il film ne ripercorre più o meno la trama. Uno scrittore italo-americano si trova in Italia e assiste ad un'aggressione in una galleria d'arte, e quindi si ritrova coinvolto nelle indagini sull'assassino seriale che è stato anche protagonista di questa aggressione. Inizialmente il progetto era stato proposto a Bernardo Bertolucci ed è stato proprio lui ad affidarlo all'allora sconosciuto Dario Argento, con il quale aveva collaborato per la sceneggiatura di C'era una volta il West.
Ah.
E quindi si è ricordato di lui. Tra l'altro, il brano omonimo del titolo del film, che fa parte della colonna sonora, che è curata da Ennio Morricone, è stato poi riutilizzato al cinema da Quentin Tarantino in Grindhouse interamente e da Saverio Costanzo in La solitudine dei numeri primi in parte. Anche questo film, se volete recuperarlo, ora è su Amazon Prime Video. E io lo farò perché non l'ho ancora visto.
Abbiamo fatto un marchettone proprio ad Amazon
oggi
Prime.
Oggi erano tutti lì, purtroppo.
Potete anche sostenere il canale Twitch di Nerdando andando, se avete Amazon Prime, con un abbonamento gratuito.
A proposito di Prime.
Ah, visto che non l'ho mai detto, ma...
È vero, visto che ci troviamo, ma passiamo ad un uccello diverso. Un uccello che fa surf. Surfing Bird dei Trashmen.
Ma
Bentornati su Radio Città Pescara, frequenza 97.8. Questa è Nerdando On Air, in diretta anche su radiocittapescara.it e su twitch.tv/nerdando.com. È il momento, come si è preannunciata, del collegamento telefonico con Penny per la rubrica Non puoi non averlo visto. Ciao Penny!
Ciao amici, sono viva per ora, chissà se questa cosa sarà vera anche alla fine della telefonata.
Ho un po' paura adesso, di che cosa ci parli oggi?
No, io vi parlo dell'attimo fuggente, ma a preoccuparmi è il posto da cui trasmetto, che è un parchettino, solo sotto un lampione con una giacca gialla molto ben visibile, perché siccome il treno è antipatico, ha deciso di fare molto tardi, io non sono dove vorrei essere, e quindi ora c'è una tipa che passeggia per un parco sotto un lampione con un foglio in mano, vabbè.
Cercheremo di fare... in frettissima allora, perché mi sento anche responsabile.
Mi è venuta l'ansia.
E volevo salutare i genitori di Penny. Non vi preoccupate, arriverà a casa.
No, ma tranquilli, adesso l'ho messa un po' a sorridere, ma in realtà, cioè, mica sono incosciente che vado nei posti pericolosi. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo dell'attimo fuggente. Quanto tempo ho?
Quanto? Beh, un 5-10 minuti. 10 minuti in tutto?
Beh, facciamo 10 minuti. Allora. Vai. Il film è dell'89, come attore principale ricordiamo Robin Williams, che interpreta la parte del professor John Keating, e il film in generale parla di questo professore che viene nominato nuovo insegnante di letteratura in un collegio maschile del Vermont, e solo che lui ha un metodo didattico completamente diverso da quello solitamente utilizzato nella scuola, e per questo tutti gli studenti risentiranno dell'influsso, dell'influenza insomma del professore sulle loro vite, non soltanto sul metodo didattico. Perché? Perché nel collegio c'era molto rigore, molta attenzione ai dettagli, mentre invece lui gli dice sì, va bene i dettagli, va bene i grafici, va bene tutto, però magari guardate anche al contenuto e non solo alla sostanza, e poi gli dice il carpe diem di Orazio, ma ce li parliamo dopo perché Cogli l'attimo non è la migliore delle traduzioni.
Ma come mai hai scelto questo film?
Perché la mia mamma è andata in pensione e quindi le è venuta addosso tutta la disperazione del mondo, del ecco adesso cosa faccio, se non devo più andare a lavorare, che le ho detto stai scherzando, tutti sperano di arrivare a quell'obiettivo lì. Cogli l'attimo mamma, ma ogni giorno, non pensare al domani, che adesso che hai raggiunto l'ultimo traguardo lavorativo, insomma, domani non è proprio una certezza, quindi vivi ogni giorno al massimo e vedrai che andrà tutto bene. Che abbiamo parlato del film e mi ha detto che non l'aveva mai visto, e io le ho detto non puoi non averlo visto, e così l'abbiamo guardato insieme.
Poi io
mi sono addormentata, sì, lei si è, io mi sono addormentata, lei l'ha guardato per davvero, poi dopo io mi sono svegliata, l'ho finito di vedere in treno prima, infatti devo dirlo subito, non guardatelo in treno, perché è possibile che il finale vi faccia piangere e che i tizi seduti vicino a voi poi vi guardino malino. Io ve lo dico, poi liberi di fare quello che volete.
Beh, è un buon consiglio. Quindi ti è piaciuto?
Mi è piaciuto un sacco, perché mi tocca da vicino su due aspetti, tipo i due fondanti del film, quindi mi ha colpita proprio al 100%. Primo, per la storia del insomma del vivere alla giornata, del non crucciarsi troppo del domani, perché sono in una fase in cui tra l'università, che non è che vada proprio benissimo, ciao mamma, ciao papà, e quindi c'è un po' di ansiettina delle se non ce la faccio e poi cosa faccio.
Questa la tagliamo, ok.
No, fa niente. E poi c'è il fatto che tutta la storia ruota intorno al professore che porta un metodo didattico innovativo. E io sto studiando tanto perché voglio proprio diventare un insegnante con un metodo didattico che in Europa è già abbastanza utilizzato, in Italia non ancora, e si chiama metodo Inquiry, che un pochino può ricordare per certi versi il modo rivoluzionario del professor Keating. Quindi
ti ha toccato nel vivo questo film.
Sì, tantissimo, soprattutto per il finale che non racconto, ma che mi ha dato un po' da pensare. Mi chiedo, ma adesso saremo pronti a un metodo didattico che insomma che tiene conto anche della componente emotiva, oltre a quella meramente insomma di conti e nozioni?
Se devo essere
spero
onesto,
sì.
In Italia no.
Io spero che le mie classi lo saranno, perché ho intenzione di essere un insegnante di quel tipo, se no non ne vale la pena.
Però puoi essere tu la portabandiera di questo nuovo metodo di insegnamento. Pensiamo in positivo.
Il portabandiera è il mio professore di didattica della fisica, professor Giliberti, che è un sant'uomo, perché lui ha tenuto il corso di didattica della fisica, l'ho seguito in questo semestre, e lui aveva un metodo didattico completamente alternativo, del tipo che ogni lezione ci diceva come sarebbe stato l'esame, ma ogni volta era una cosa diversa dalla precedente, quindi io tuttora non sono sicurissima di cosa devo preparare per l'esame. Però mi è piaciuto lo stesso, perché lui ha insistito tantissimo sulla parte emotiva e di coinvolgimento.
Guarda, io la butterei così: alla fine dell'esame ti alzi in piedi e urli capitano mio capitano,
esatto, che farò, mi alzerò e lo dirò, anche perché no, sì, seriamente, lui secondo me apprezzerebbe, quindi grande professor Giliberti, sei il John Keating di cui avevamo bisogno. Comunque, ultima cosetta tipo bellina: se avete visto L'attimo fuggente, l'avete appena finito e siete molto tristi perché il film vi ha toccato da vicino e siete sul treno oppure no e comunque volete smettere di piangere, andate su YouTube, cercate L'attimo fuggente, la topa rasata del nido del cuculo. Ora non è che voglio andare troppo nei dettagli di cosa succede, però sono i video di Io Doppio, non so se avete presente Paolo Ruffini.
Anche dal titolo qualcosina so.
Perfetto, ecco, quello lì è un video molto simpatico che se lo vedete subito dopo aver visto il film, il morale ve lo risolleva discretamente.
Perfetto. Quindi ora lo voglio vedere perché mi sembra che non l'abbia visto. Però tu ti rendi conto che hai detto topa rasata in radio, sì?
L'ho detto molto velocemente e se proprio dobbiamo scegliere una parte da tagliare, opterei per questa qui.
A posto, quindi care amiche radioascoltatrici, seguite i consigli di Penny.
No, io non l'ho mai detto, io consiglio. Sono per la libertà di scelta su tutto, anche su come tenerla. O qualunque altra cosa, ok? Questo discorso sta degenerando un sacco, penso sia ora di andare a casa.
Nel pacchetto poi.
Infatti sì, nel pacchetto non urlerei queste cose.
Ecco.
Ma sì, bisogna vivere alla giornata del domani, non mi curo, anche perché domani ho un esame, quindi insomma.
Hai assimilato la lezione del film.
Esatto, chissà se ho assimilato anche quella dell'esame.
Perfetto, direi.
Grande, Penny, tienici aggiornati sull'esame, assolutamente.
Sì, magari no, però io comunque in generale vi terrò aggiornati sulle cose. Ah, vai. Ultima cosa, vai. Prima di andarmene. C'è una canzone di Rancore e di un sacco di altri rapper, tra cui DJ Fast Cut e altri, in cui la canzone si chiama La setta dei poeti estinti. Ed è un ottimo rimando al film, perché il titolo originale del film sarebbe Dead Man's Society, non so dire le cose, ok? Però in italiano è stato tradotto L'attimo fuggente, perché si sono rifatti molto più al Carpe Diem di Orazio che al fulcro attorno al quale ruota il film, cioè la setta dei poeti estinti, sì. Ma guardate il film per capire di cosa parlo. Ecco, ci hanno rifatto una canzone sopra che è in tema, quindi se vi piace la musica rap, io un giretto su Spotify lo farei.
Ti ringraziamo, guarda, a saperlo prima l'avrei messa.
Cosa?
A saperlo prima l'avrei messa ora.
Ah, mannaggia! Come... la prossima volta, se ho una canzone, te lo dico.
La setta dei poeti estinti, comunque.
La segniamo.
Bene.
Grazie
allora
mille.
Allora io vi saluto.
Grazie mille, Penny.
Grazie.
Mandami un messaggio quando arrivi a casa, perché sono un po' preoccupato.
Va bene.
Ciao.
Ciao amici, Penny, grazie. Buona serata. Ci risentiamo fra due settimane.
Ciao.
E salutando Penny.
Ciao.
E L'attimo fuggente, la descrizione di un attimo, dei Tiro Mancino.
Vivo la vita, un quarto di miglia alla topa.
La descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano e crolla la fortezza del mio debole per te. Anche se non sei più sola, perché sola non sai stare e credi che dividersi la vita sia normale. Ma la mia memoria scivola, mi ricordo limpida la trasmissione dei pensieri e la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami oppure dimenticami, ci rivediamo adesso dopo quasi 5 anni. Hai come sei? sempre sei la descrizione di un attimo per me. Ai 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 ai, come sempre sei un'emozione fortissima. Mi hanno detto che stai male, che sei diventata pazza, ma io so che sei normale. Mi chiedi di partire adesso, perché i numeri e il futuro non ti fanno preoccupare. Vorrei poterti credere, sarebbe molto più facile rincontrarci nei pensieri, distesi come se fossimo sospesi ancora nell'attimo in cui poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami oppure dimenticami. Ci rivediamo presto, fra almeno altri 5 anni. Ah, come sempre sei la descrizione di un attimo per me. Ai 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 ai, come sempre sei un'emozione fortissima. Ai, come sempre sei bellissima. Sei la descrizione di un attimo.
Odi Radio DJ? 105 non ti soddisfa? Vogliamo parlare di Radio Monte Carlo? Tutti i mercoledì, dalle 19.45 alle 21, Nerdando On Air, su Radio Città Pescara. E se non vieni, sei un tankar babbo di me.
Rieccoci a Nerdando On Air. Le atmosfere sognanti dei Tiro Mancino ci accompagnano alla prossima rubrica. Quella che guarda al futuro. Le nuove uscite. Le nuove uscite, cioè cosa non ci possiamo perdere questa settimana? Cosa c'è in arrivo?
Ho faticato.
Perché è troppa l'ansia delle nuove uscite. Cosa esce questa settimana? Al cinema esce il 20 febbraio, quindi domani, Il richiamo della foresta. Produzione... perché... è abbastanza famoso come titolo. È una produzione Fox e Disney, trasposizione appunto del romanzo omonimo di Jack London, uscito nel 1903. In questa nuova trasposizione protagonisti sono Harrison Ford e Dan Stevens, che è già stato protagonista di Legion e La Bella e la Bestia. E, la storia racconta la vicenda del cane Buck che durante la corsa all'oro di fine 800 si ritrova da una vita tranquilla di famiglia in California ad affrontare l'Alaska con tutte le intemperie che quella regione offre di solito.
Beh, è una bella regione comunque.
È molto ospitale. Il film sarà un misto di live action e animazione, è appunto la quinta trasposizione del romanzo classicissimo, la prima addirittura è stata un cortometraggio muto del 1908, quindi solo 5 anni dopo l'uscita del libro. Vedremo se ci conquisterà.
Speriamo di sì. Oggi è 19, quindi esce domani Bad Boys for Life, il terzo capitolo della trilogia, perché ora possiamo dirlo perché
adesso
sono
sì.
Tre film di Bad Boys, che segue le vicende tracciate nel film del 95 e poi del 2003. A differenza delle due pellicole precedenti, purtroppo non è diretto da Michael Bay.
È un vero peccato.
Perché aveva già detto, fra l'altro, ho letto un'intervista oggi, che ok, lui voleva... girare il terzo film, però non ci sarebbero stati i soldi per pagare lui, Will Smith
e tutte le esplosioni
e quindi non l'avrebbe probabilmente mai girato. E infatti è girato dall'accoppiata Adil El Arbi e Bilal Fella,
famosissimi.
In realtà non ho trovato praticamente,
sono tipo all'esordio.
E cavolo, li hanno fatto esordire toccando.
Ma
questa...
perché Bad Boys si gira da solo praticamente?
Non lo so.
Lo scopriremo.
Tra l'altro ha avuto voti molto bassi, ho visto un
Partiamo
po' di...
bene.
Ho letto un po' di recensioni. La Bruja. Pericolosa assassina appartenente a un cartello della droga...
La strega?
Sì, è bravissima. Ha un cartello della droga messicano, fugge da un carcere di massima sicurezza e vuole farla pagare a Mike Lopez, che è interpretato da Will Smith, assistito come sempre da Marcus, che è interpretato da Martin Lawrence, in un film di 123 minuti che però non è piaciuto molto.
Tra l'altro, a proposito di Bad Boys, proprio il mese scorso su nerdando.com, il nostro sito, abbiamo fatto uno speciale su Bad Boys in tutte le sue sfumature e sui film di questo genere, quindi se volete
con
recuperarlo...
Con i Buddy Cops.
Sì, non solo film, anche videogiochi, fumetti, se volete recuperarlo prima di andare al cinema può essere una lettura interessante.
Sì, molto... io l'ho letta con interesse, quindi
è interessante. E sempre domani, perché in effetti ormai i film escono tutti di giovedì al cinema, esce anche Cats, diretto da Tom Hooper, è basato sull'omonimo musical composto nel 1981 da Andrew Lloyd Webber e anche sulla raccolta di poesie Il libro dei gatti tuttofare, pubblicata nel 1939 da T.S. Eliot e da cui anche il musical era tratto. Il cast è ricchissimo, ci sono per esempio Taylor Swift, Judi Dench, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Rebel Wilson, insomma c'è chiunque.
Un signor cast.
Una produzione ad altissimo budget della Universal.
Tra l'altro è il primo film a essere stato patchato, perché esatto. hanno cambiato alcune...
Infatti stavo per aggiungere che negli Stati Uniti è stato distribuito al cinema a dicembre per essere poi ritirato quasi immediatamente perché ha fatto schifo a tutti sostanzialmente. Già era stato pesantemente criticato dai trailer proprio per l'uso massiccio della CGI che snaturava troppo, secondo il pubblico e la critica, i volti degli attori. Chiaramente loro devono essere truccati da gatti, anche nel musical lo sono. Però c'erano state molte critiche e il film, insomma, è stato un vero disastro negli Stati Uniti. Ha ricevuto tra l'altro 7 nomination ai Razzie Awards quest'anno, tra cui l'ambitissima peggior film.
E ha vinto?
Non lo so, non,
ah.
non lo so. E in realtà invece il musical di partenza è uno dei maggiori successi nell'ambito del musical, uno dei più apprezzati e conosciuti al mondo, contiene anche una canzone bellissima che è Memory. Quindi se il film sarà brutto è un vero peccato.
Beh, no, vuol dire che non hanno fatto bene il loro lavoro e per questo dovrebbero strappargli il patentino di...
A Tom Hooper.
Sì.
Giusto, e anche agli attori.
A
no,
tutti.
In realtà Taylor Swift è stata elogiata per la performance.
Mi dicono che i razzi si danno il 14 marzo, quindi
questo
è per questo
non
che
so.
Non lo sappiamo.
Esatto, quindi scopriremo se vincerà. E in alternativa, se non volete andare al cinema a vedere un film che è stato stroncato e ritirato dai cinema americani, potete recuperare la registrazione live del musical degli anni 80, che merita, l'ho vista e posso affermarlo. Sei d'accordo?
Sono d'accordissimo.
Restiamo in tema di gatti. Questi sono gli Stray Cats con Stray Cat Strut.
Ooh, not enough dough to pay the rent. I'm flat broke, but I don't care. I strut right by with my tail in the air. Straight cat, strut, I'm a
ladies' cat.
I'm a feeling Casanova. Hey,
man, that's that.
Get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can.
Ciao, sono Sara e ascolto Nerdando on Air solo perché sono amica di Claudia. Nerdando on Air, un programma onesto.
Bentornati a Radio Città Pescara, frequenza 97.8 su radiocittapescara.it e un saluto anche agli amici che ci seguono in video streaming su twitch.tv/nerdando.com.
Vi prego, non scrivete così tanto perché rido.
Qui stanno succedendo brutte cose nella chat di Twitch, che non è la chat di Facebook.
No, sono due luoghi
però
differenti.
Però c'è la chat di Facebook nella chat di Twitch.
E tutto ciò è molto interessante.
È tutto bellissimo. Siamo pronti al carnevale qui a Radio Città Pescara, e infatti questo è l'argomento forte della nostra puntata di oggi. Carnevale è una festività che si celebra che si celebra a ogni età, esatto, infatti io la celebro tutti gli anni, la adoro, una delle mie feste preferite, che si celebra nei paesi di tradizione cristiana. È una cosiddetta festa mobile, nel senso che non cade in un giorno fisso ogni anno, ma varia nel calendario in realtà a seconda della Pasqua, proprio perché è una festività molto collegata alla Pasqua. Sostanzialmente è un momento di festa e di rovesciamento dell'ordine prima della Quaresima. E
sì.
Ah, ok, pensavo stessi per dire qualcosa. E proprio il termine carnevale, infatti, deriverebbe dal latino carnem levare, indicando proprio appunto il togliere la carne che nei paesi cristiani si fa durante la Quaresima. E infatti il martedì grasso sarebbe, diciamo, l'ultimo giorno di abbuffata, diciamo così.
Per quello è grasso.
Per quello è grasso, infatti. Secondo altre etimologie, la parola potrebbe derivare anche da carnualia, cioè giochi campagnoli, ci potrebbe stare, o anche da carrus navalis, nave su ruote, con riferimento ai carri che comunque già da epoca antica si utilizzavano per festeggiare il carnevale.
Ti vedo molto preparata, brava.
Ma non lo sapremo mai, comunque, come dice Alberto Angela. Però è bello ricordarlo. In realtà le origini del carnevale non sono legate al cristianesimo, ma sono molto più antiche, si ricollegano alle dionisiache greche e ai saturnalia latini, e sono delle feste appunto caratterizzate dal mascheramento, dal rovesciamento delle gerarchie sociali, e un momento appunto di rinnovamento in cui tutto era permesso per un giorno per poi ripartire in un nuovo anno con l'ordine precostituito. Quindi un momento di liberazione in un certo senso, caratteristica che mantiene in fondo anche adesso.
Meravigliosamente sì.
Sono d'accordo anch'io. In Italia in particolare una festività molto, molto festiva. Molto sentita e festeggiata. Ci sono alcune città, anzi, che sono diventate sinonimo stesso di carnevale. Pensiamo a Venezia o a Viareggio.
O a Francavilla al Mare.
Che tra l'altro tornerà in questo discorso. L'importanza del carnevale in Italia deriva... e si è accentuata, diciamo, nel 400, all'epoca dei comuni, e ancora oggi viene festeggiata appunto in diverse città famose per le sfilate e per i carri con i mastri carrai che passano un anno intero a costruire i carri allegorici che poi sfileranno. Quindi è molto importante. E in Italia poi esistono anche delle maschere tipiche che sono diventate famosissime. Pensiamo a quelle poi rese famose della commedia dell'arte, come Arlecchino, per esempio, che deriva dallo Zanni della commedia dell'arte, ma qui si aprirebbe una parentesi che non aprirò, ovviamente.
Sei molto esperta e ciò mi piace.
E ho fatto un esame di storia del teatro sulla commedia dell'arte, però adesso non ne parleremo. Oppure Brighella, Balanzone, il Pantalone, Pulcinella a Napoli.
Lui no.
Ok.
Non Pulcinella, ma l'altro.
Ok, Colombina, Pulcinella appunto. Ma anche in Abruzzo abbiamo delle maschere tipiche, per esempio Frappiglia, che io ammetto che non conoscevo. Non so se tu lo conoscevi.
Sì, lo ricordo perché spesso Frappiglia insieme. Sempre lo piglia.
Non lo so e non mi esprimo. Sostanzialmente Frappiglia è un contadino che è rappresentato con il bastone di Sant'Antonio Abate, utilizzato come una sorta di amuleto scacciaguai, e il personaggio infatti nella tradizione prende su di sé i guai di tutti per cercare di risolverli.
Quindi
è un personaggio positivo, sì. E a Francavilla appunto, che è famosa per il carnevale d'Abruzzo, Francavilla al Mare, la maschera tipica è Patanello. Perché ridi? Patanello deriva da un personaggio realmente esistito che le cronache ricordano come un ciabattino, che però era anche un sagrestano, ed era un personaggio stravagante e carismatico, famoso per la baldoria che faceva ovunque, per la sua frequentazione delle osterie, il suo amore per il bere e anche per i suoi scherzi goliardici. Quindi perfetto per rappresentare il carnevale.
Ho paura che mi saltino i punti.
Parliamo d'altro, quindi. Il carnevale anche nel mondo nerd è stato ampiamente rappresentato. Per esempio, nell'ambito del gioco da tavolo, possiamo ricordare Incognito, Carnevale di spia a Venezia, che si ambientava proprio nella città durante il Settecento, durante il carnevale, e questa ambientazione si prestava bene al tipo di gioco in cui delle spie comunque dovevano comunicare e nascondersi tra la folla che era mascherata.
Un gioco per 3 o 4 persone, ed sì, è stato ristampato da poco, non ricordo la casa, però è stato ristampato da poco.
All'epoca era MB. Sì, adesso non ricordo.
È stato ristampato da poco, non ricordo da chi, probabilmente da Asmodee, ma forse sto sbagliando, o MS Edizioni, non mi ricordo, in una versione un po' più piccola, perché la scatola dei giochi degli anni 90 era abbastanza grande.
Sì, era grande, quindi... però c'erano le miniature bellissime e c'era quell'attrezzo che sostituiva i dadi.
Da Red Globe.
Perfetto. E non so se c'è ancora.
Sì, c'è sempre un mascherone,
una maschera che andava agitato e all'interno aveva delle sfere colorate che simulavano il lancio dei dadi.
Io eviterei quel gesto.
Simulare il lancio dei dadi. Ma anche al cinema Carnevale è stato molto presente. Ricordiamo solamente il Casanova di Federico Fellini, ambientato durante il Carnevale. Anche il film di James Bond, Moonraker Operazione Spazio, che addirittura faceva apparire l'agente segreto sia a Venezia che a Rio de Janeiro durante i festeggiamenti del Carnevale, quindi faceva il pieno. Ma anche Gilda, i Vitelloni, i soliti ignoti, Eyes Wide Shut.
Non è di Red Glove, ma è di Devir.
Va bene lo stesso. Ma le dirà tutte?
Speriamo di no.
Ok, anche Romeo più Juliet, ma anche per esempio il Gobbo di Notre Dame, classico Disney, ha una lunga sequenza ambientata durante il carnevale, quindi è molto presente. Ma involontariamente il carnevale è presente anche nell'ambito dei fumetti. Infatti, se diamo uno sguardo ai supereroi delle origini, o anche ai supercattivi, molti hanno dei look che, visti oggi, lasciano un po'...
Fanno sorridere,
ecco. Sembrano veramente perfetti per una festa di carnevale in maschera, anche perché comunque molti risalgono agli anni 40 o agli anni 60, quando l'iconografia del supereroe era molto diversa da ora. Si tendeva ad accentuare il colore, l'aspetto un po' estroso e stravagante, quindi all'epoca ci stava, però adesso fanno un po' ridere. E da qui è nata la nostra classifica di oggi, ovvero quella dei 5 supereroi perfetti per carnevale, con i costumi più improbabili e più divertenti da un certo punto di vista.
Se avete uno smartphone o comunque una connessione internet, vi consiglio di googlare i vari nomi che stiamo dicendo per vedere
aspetto. Sono molto carini. Bisogna anticipare che la scelta era veramente enorme. Noi ne abbiamo scelti 5 a nostro gusto, ma sono interscambiabili con tantissimi altri. E al quinto posto abbiamo inserito la prima armatura di Iron Man che compare nei fumetti, che in realtà è apparsa anche nel film, il primo film su Iron Man, però nei fumetti sembra veramente uno scafandro fatto con la carta stagnola. È inguardabile, secondo me.
E ti dirò che ho anche visto un cosplayer a un Romix di una decina d'anni fa che vestiva con la proprio con la carta stagnola.
Ma perché lui era filologico.
Ma... Al quarto posto, pensavo che dovessi dire qualcos'altro, per quello mi ero un attimino fermato per lasciarti parlare, ma non lo farò. Quindi al quarto posto invece è Fante di Cuori, o Jack of Hearts, il cui vero nome è Jonathan Jack Hart, ed è un personaggio della Marvel Comics realizzato da Bill Mantlo e un certo Giffen.
Famosissimo?
No, secondo me è famosissimo, sono io.
Magari ha fatto solo il Fante di Cuori, però...
La sua prima apparizione avvenne nel marzo del 76 ed è legato fortemente alla saga Vendicatori di DC, in quanto, anche se era stato dato per morto, riappare grazie a Scarlet e poi si fa subito esplodere, distruggendo...
Perché no? Qua. Per festeggiare! Sono vivo! Vabbè, bello.
Ma è un personaggio esplosivo.
Eh sì! Cominciamo a salire sul podio. In terza posizione restiamo in casa Marvel con Shocker, che è pseudonimo di Herman Schultz, che è un super cattivo creato da Stan Lee e John Romita Senior nel 1967 ed è uno dei nemici di Spider-Man. Lui emana potentissime onde d'urto, però ha un aspetto che sinceramente lo fa prendere molto poco sul serio. Ha una tutina gialla a rete e con degli inserti bordeaux, insomma... Mi ha sempre fatto molto ridere.
Ci dicono è Pikachu?
È una specie, però a rete.
Un Pikachu molto sexy.
Bellissimo.
Al secondo posto abbiamo posizionato il Dottor Midnight, che è un personaggio della DC Comics, che compare per la prima volta nel 1941. È un supereroe il cui ruolo fu assunto da ben 3 personaggi. Tutti loro arrivano quasi alla cecità totale durante la luce del giorno, ma in compenso vedono più chiaramente al buio. Come erano realizzati? Io non ricordo.
Allora, un aspetto bellissimo: lui ha il mantello verde enorme, le mezze lune al posto dei bottoni, stivaloni da caccia e il gufo sulla spalla.
Quindi veramente
è meraviglioso. Poi c'è il rosso, nero, verde, tutti i colori del mondo.
Beh, è più bello, più colori ci sono e meglio è.
E più, tanto lui giustamente non li vede bene, esatto. Non se ne è accorto, magari in realtà era voluto.
Se gli chiedono ma come ti sei vestito, io non vedo.
Non lo so, mi sono vestito al buio.
Mannaggia.
E in prima posizione... Robin, la spalla di Batman, creato nel 1940 da Bill Finger e Bob Kane, che ha avuto tantissimi look nella sua storia, ma quello originale secondo me è l'incubo di chiunque. È vero che il personaggio proveniva dal mondo del circo, quindi il costume ricordava un po' quelli di scena, però lui aveva queste mutande verdi, gambe nude, perfette per uno che deve combattere il crimine, stivaletti verdi con le punte, insomma era inguardabile, mantellone giallo. E infatti non a caso è stato cambiato più volte il suo aspetto, e anche quando è stato portato al cinema non è stata rispettata la sua immagine, tranne che nella serie TV Batman del 1966, dove era vestito effettivamente così e faceva un po' ridere.
E sembrava un po' scemo. E
chissà come mai, poverino.
Fuori classifica Achille Lauro.
Sì, perché non può stare in una classifica e oltre.
Purtroppo non è un supereroe, altrimenti l'avremmo messo volentieri.
Ma restiamo nell'ambito delle maschere. Questa è Cuban Pete, direttamente dal film The Mask, interpretata da Jim Carrey.
They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the trash of my native street. When I start to dance, everything goes chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. The señoritas, they sing and how they swing with the rumbero. It's very nice, so full of spice. And when they dance and they bring a happy ring of vaqueros, singing a song all day long. Now, if you like the beat, take a lesson from Cuban Pete, and I'll teach you to do chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom.
He's a really modest guy, although he's the hottest guy in Havana, in Havana.
Si, senorita, I know that you will like the chicky boom chick. It's very nice, so full of smiles. Oh, take my hand on your hip, if you will choose, give me your hand. Then we shall try. Just you and I. If you like the beat, take a lesson from Cuban Pete, and I'll teach you the chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom.
È arrivato il momento di salutarci. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento per una nuova puntata di Nerdando Nera mercoledì prossimo, sempre alle 19.45, qui su Radio Città Pescara, frequenza 97.8, e anche su radiocittapescara.it e su twitch.tv/nerdando.com.
Potete recuperare tutte le puntate, dalla prima alla quindicesima, su Spotify, su Mixcloud, su Spreaker, su qualsiasi piattaforma vi venga in mente, ma non su Google Podcast.
Comodamente in podcast quasi dappertutto.
Quasi dappertutto, vi consiglio su Spotify perché secondo me è la piattaforma migliore per sentire questo podcast.
Anch'io mi ci trovo bene. E prima di salutarvi vi ricordo che se volete potete andare sul sito di radiocittapescara.it, cliccare sul pulsante giallo Sostienici e sostenere con una donazione la radio e i suoi programmi.
Fatelo perché anche la più piccola donazione può fare la differenza, quindi dai!
Appuntamento a mercoledì prossimo, vi aspettiamo e vi auguriamo una buona serata. Ciao!
Ciao! Visage! Anzi no, vivage!
Nerdando Nero.